Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Il Salmo 129 è quello che si canta all'ufficio dei defunti, che inizia dal profondo: a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Attraverso questo salmo la Chiesa si unisce alla tradizione religiosa di tutta l'umanità. In tutte le religioni c'è questo profondo senso di unità con coloro che ci hanno preceduto e già sono passati nell'aldilà. È un sentimento naturale che innanzitutto scorga da una gratitudine per tutto ciò che di buono abbiamo ricevuto da tutti coloro che ci hanno preceduto e che con la loro vita hanno reso possibile la nostra. Quando vado a passeggiare qui tra le montagne del Piemonte, o anche quando più giovane mi capitava di passare nelle montagne del Trentino, vedere le trincee scavate da coloro che durante la prima e la seconda guerra mondiale hanno dato la vita anche perché noi oggi potessimo vivere in libertà. Perché noi potessimo tranquillamente, in pace, passare la nostra vita. Ecco, allora è un sentimento di gratitudine quello che spinge ciascun uomo a ringraziare per quello che ha ricevuto dai suoi predecessori. E questa gratitudine nella religione si trasforma in domanda a Dio perché accolga le anime delle persone che abbiamo amato, perché le accolga nel suo regno di luce e di pace. Tutti gli uomini di tutte le religioni hanno conosciuto dei riti funebri, hanno conosciuto delle preghiere. Pensiamo agli indiani che pregavano perché Dio, lo spirito che abitava tutte le cose, potesse accogliere coloro che erano morti nelle celesti praterie. Ma anche il mondo latino, così profondamente pervaso di religiosità, la pietas che Dante riprende e che valorizza da Virgilio e da tutto il mondo latino. Il cuore del mondo latino è la pietas, l'amore per il focolare domestico concepito come qualcosa di sacro, perché noi siamo in comunione, siamo in rapporto con coloro che ci hanno preceduto. È vero che nelle regioni pagane talvolta questo si è trasformato anche in idolatria dei predecessori, però il valore profondo è questo. C'è qualcosa che ci unisce a coloro che ci hanno preceduto. Allora quando noi preghiamo dal profondo a te grido, Signore, Signore ascolta la mia voce, è la voce di tutta l'umanità che non si arrende di fronte alla morte e grida che quello che ha vissuto con coloro che abbiamo amato prosegua al di là della morte. È un grido che nasce dal profondo del tempo e che ci unisce a tutti coloro che sono venuti prima di noi. Se penso ad esempio il primo grande incontro che ho avuto con la morte è stato a 12 anni, quando è morto mio nonno. I miei genitori spesso il sabato sera portavano me e i miei fratelli dai nostri nonni e ci lasciavano con loro il sabato sera, così loro potevano uscire con i loro amici, e mio nonno mi portava la domenica mattina a girare per Milano, mi portava al parco, mi portava a vedere il Museo della Scienza di Storia Naturale, mi portava in giro per i tram, mi portava a messa, e poi a 12 anni, quando avevo 12 anni, è morto. È inevitabile, dal più profondo del mio cuore, proprio come dice il Salmo, dal profondo a te grido, Signore, mi è nata la domanda, ma dove va a finire quello che ho vissuto con mio nonno? Dove è andato a finire? Tutta la mia umanità si ribellava al pensiero che questo fosse finito nel nulla. E nel più profondo del mio cuore sapevo che non era finito nel nulla e che continuava misteriosamente, però non sapevo come, non sapevo capire. Ecco lì la grazia che ho avuto di poter parlare col vice parroco della mia parrocchia, che mi ha dato la certezza nell'aldilà. Mi ha detto, ma guarda che tu puoi pregare per tuo nonno, puoi aiutarlo con le tue preghiere perché presto possa essere accolto in paradiso. E lui, se è già in paradiso, prega per te. Ecco allora che la grazia di aver incontrato un sacerdote che questo, come dice Don Massimo, questo strano essere tra cielo e terra, il sacerdote, che mi ha introdotto alla certezza dell'aldilà. Ma questo è quello che veramente di cui noi tutti abbiamo bisogno. Se io penso, non è che vi abbia mai partecipato, però ho sentito il racconto di alcune persone, queste funzioni atee di oggi in cui ci si trova intorno al feretro della persona defunta e ognuno dice un suo pensiero su quello che aveva vissuto con questa persona, ma non c'è nessuna speranza nell'aldilà, nessuna speranza nell'immortalità, e una tristezza glaciale, cosmica, ecco, abita queste cerimonie. Ma che differenza enorme quando durante un funerale in chiesa, poi alla fine della messa, passo intorno alla bara con l'incenso, col profumo dell'incenso, il profumo delle preghiere che salgono a Dio, la certezza della comunione con l'aldilà, e poi dopo con l'acqua benedetta si benedice la bara, e mentre avviene tutto questo cantiamo in paradiso, ti accolgano gli angeli e i santi, ti accolgano nella pace di Dio. Io vedo che quando cantiamo questo canto, anche le persone più lontane dalla Chiesa, perché non sanno rispondere niente, non sanno quando alzarsi, quando sedersi, si rianimano, hanno come un impeto di speranza quando cantiamo, ti accolgano gli angeli e ti portino al trono di Dio, tu possa sentire la sua voce di padre benigno, ti accolga la Vergine, dolce madre di Cristo qui in terra, tu possa abitare con la dolce tua madre del cielo, ti accolga il Signore, Gesù Cristo, il tuo Salvatore, tu possa vedere il suo volto splendente di gloria. E allora la bellezza della liturgia della Chiesa che ci fa vivere la cosa più terribile e disperante che è la morte, con questa speranza, con questa luce, con le parole dei canti, con le parole della liturgia, con la musica, con il profumo dell'incenso, con l'acqua benedetta, e allora tutto si riempie di speranza. Ma voglio leggervi questa sera un brano di una lettera che mi ha scritto una mia figlia spirituale, che l'anno scorso, l'8 dicembre, ha fatto entrata come novizia nel monastero di clausura che c'è a sud, a nord di Roma, a Vitorchiano, monastero delle Trappiste, monastero di clausura, e dopo un po' di mesi che era in monastero mi ha scritto una bellissima lettera piena di gioia, di speranza, della vita bella che vive, e volevo leggervi un brano di come vivono loro l'ufficio sorella in monastero. Ecco, perché ci fa capire quanto è ragionevole quello che dice il Salmo: dal profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Stare davanti alla morte, con le parole dei salmi, per questo l'ufficio dei defunti è veramente una compagnia enorme, quando noi siamo davanti a una persona cara che è venuta meno. E allora, vi leggo il suo racconto. Il primo sabato del mese, la Madonna è venuta a prendere Madre Agnese. Lei stava attendendo da un po' di tempo. Era allettata dal 2005 e aveva 70 anni di vita monastica, ne aveva 95. È stata la prima volta per me accompagnare una sorella e madre in cielo. Già le campane che hanno improvvisamente suonato nel tempo del grande silenzio sono state una sorpresa toccante. Poi mi ha colpito tutta la liturgia, a partire da quando tutti noi siamo saliti in infermeria e abbiamo cantato e pregato per lei. Dopo la levata del corpo, a turno, almeno due sorelle pregavano il salterio di fronte alla salma disposta in chiesa. Tutta la comunità ha fatto dei turni, anche di notte, per pregare incessantemente per Madre Agnese. Anch'io ho pregato più volte con una sorella diversa ed è stato molto commovente accompagnare Madre Agnese in paradiso, pregando e recitando i salmi. Mi è sembrato il modo più vero di stare di fronte al mistero della morte. Dopo le esequie ci siamo dirette in processione verso il cimitero cantando e pregando. Non era per niente triste, ma una festa di gioia e di pace. Dopo le esequie, lo ripeto, ci siamo dirette in processione verso il cimitero cantando e pregando. Non era per niente triste, ma una festa di gioia e di pace. Mi veniva in mente una frase di Suor Immacolata: alla tratta è bello vivere ed è bello anche morire. Ecco la grande grazia di poter partecipare alla liturgia della Chiesa, che ci fa vivere i sentimenti più profondi dell'uomo in una maniera altrimenti impensabile. Allora quando cantiamo, quando recitiamo questo salmo, il De Profundis, ci uniamo a tutti gli uomini del mondo che muoiono, che sperimentano la morte in infiniti modi, già sulla terra, come noi, la separazione dai cari che partono, i limiti, le delusioni, i fallimenti, le sofferenze fisiche e spirituali. E noi con questo salmo siamo voci di tutta l'umanità. Infatti, di fronte alla morte torniamo a essere quello che siamo veramente, dei poveri di spirito. Abbiamo bisogno di rivolgerci a Dio, perché senza di Lui che cosa saremmo? Polvere. Di fronte alla morte riscopriamo quello che siamo nel profondo, la nostra povertà. Perché sappiamo che non possediamo né sussidi né forze per poterla vincere. E allora chiediamo l'aiuto degli altri, chiediamo l'aiuto delle loro preghiere, come le anime dell'aldilà che sono nel purgatorio chiedono l'aiuto delle nostre preghiere. E questo ci fa entrare in profondità in questa povertà, per cui sappiamo, reimpariamo ogni volta di fronte alla morte, che se noi non siamo sostenuti in ogni momento dall'aiuto divino, noi ricadiamo nel nulla. Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Ma la preghiera è proprio l'atto più ragionevole che possiamo fare. Per questo San Paolo dice: pregate in ogni momento, perché se pregate in ogni momento, allora sarete sempre uomini, sarete sempre in comunione con Dio e con i vostri fratelli. E il Salmo continua: se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? E qua già entriamo nella luce della rivelazione, perché nel paganesimo non è così chiara la coscienza di essere peccatori. Viene in luce solamente, in tutta la sua chiarezza, nel popolo ebraico, che di fronte alla luce della rivelazione di Dio percepisce il proprio essere peccatore. È proprio dal peccato che viene la morte, come in maniera sublime San Paolo ci scrive nella lettera ai Romani: il salario del peccato è la morte. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Tutte le volte che pecchiamo sperimentiamo la morte della nostra anima, ma la morte della nostra anima poi porta anche alla morte del nostro corpo. E sempre San Paolo dice: la morte ha raggiunto tutti gli uomini. E qui non c'è religione che tenga, non c'è credo che tenga, siamo tutti uniti. La morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Ma come continua il Salmo? Quando siamo atterriti di fronte al peso delle nostre colpe, che non possiamo nascondere se siamo davanti alla luce di Gesù, anzi, che più procediamo nel seguire Cristo, più il nostro peccato viene alla luce, ma come continua il Salmo? Ma presso di te è il perdono. Perciò avremo il tuo timore. Infatti San Paolo dice: il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Ma presso di te è il perdono. Per questo io spero nel Signore. Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore. Ma come, se Dio ci perdona, perché abbiamo il suo timore? Perché temiamo? Perché vediamo l'onnipotenza di Dio risplendere ancor più potentemente? Perché l'onnipotenza di Dio si svela soprattutto con la misericordia e il perdono, con la forza di trasformare noi, che siamo dei peccatori, in santi, giustificati e introdotti nella vita eterna. E allora il Salmo continua: io spero nel Signore. Io spero nel Signore. Qua siamo uniti a tutta l'umanità. Preghiamo per tutti, speriamo per tutti, perché ogni nostro fratello, amico, compagno, defunto, possa essere accolto nella luce e nella pace di Dio. Io spero nel Signore, l'anima mia spera nel Signore. Allora quando di fronte alla morte siamo atterriti, ritorniamo alle parole del Salmo che ci conduce attraverso la morte verso la speranza, e passiamo dal timore di coloro che hanno paura del castigo, i servi che fanno le cose per paura del castigo, per paura del padrone, passiamo alla speranza dei figli. La speranza dei figli che sono certi che l'eredità gli verrà donata dal padre. Ed ecco, allora noi che viviamo in un mondo segnato dal peccato, dalla paura, dalla morte, in questo mondo brilla la luce di Cristo. In questo mondo brilla per noi la speranza. Spero nel Signore. l'anima mia spera nella sua parola, la parola di Gesù, che di fronte al timore dei suoi discepoli, che vedeva atterriti e afflitti, di fronte alla prospettiva che diventava sempre più concreta, anche se loro cercavano di scacciarla dalle loro menti, dell'imminente passione dell'amato Maestro, Gesù che si rivolge a loro con questa parola: non sia turbato il vostro cuore, non abbiate paura, abbiate fede in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve l'avrei detto. La vita non è una presa in giro, quello che ho vissuto con voi, l'amicizia che ho vissuto con voi, l'amicizia che vivete tra di voi, l'amore del padre per il figlio, della madre per il figlio, l'amore per gli amici, l'amore per i fratelli della comunità, non va a finire nel nulla. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto, quando sarò andato ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. Capite cosa vuol dire io spero nel Signore? L'anima mia spera nella sua parola. Siamo circondati, siamo attorniati da parole di speranze, da parole di ateismo, fin dai bambini più piccoli, ma quello di cui noi abbiamo più bisogno è la speranza di Cristo. Io spero nel Signore, la mia anima spera nella sua parola, per questo giorno e notte ripeto le parole del Signore, per questo mi imparo a memoria le parole del Vangelo, perché sono quelle che mi danno speranza. È la voce di Gesù che mi parla e che mi dice che quello che vivo è destinato all'eternità. Noi siamo chiamati, cari fratelli e sorelle, a portare questa speranza nel mondo. E questa speranza è possibile portarla non perché impariamo un discorso teologico, ma perché nella preghiera facciamo l'esperienza del rapporto con Gesù, perché nella preghiera facciamo l'esperienza del rapporto con i santi che ci diventano familiari, diventiamo familiari con Dio, perché pregando Dio, pregando la Madonna, pregando gli angeli, noi diventiamo familiari. E diventando familiari di Dio, diventiamo certi dell'aldilà, unendoci alla preghiera di tutta la Chiesa. E questo, lo ripeto, è la cosa più necessaria di cui il mondo oggi ha bisogno. Non c'è cosa più necessaria che la speranza nell'eternità. Mi ha piaciuto sentire il racconto di una professoressa delle scuole medie della mia parrocchia, la quale è andata a aprire la finestra della sua classe perché avevano già acceso i riscaldamenti per quanto faccia ancora molto caldo, e quindi in classe faceva molto caldo. È andata a aprire la finestra e più di 10 centimetri non si apriva. Ha detto: ma come mai non si apre qua la finestra? Cosa è successo? E gli hanno detto: hanno paura che i ragazzi si buttino dalla finestra, perché c'è stato un suicidio, l'avete sentito, di un ragazzo così giovane, e la famiglia ha denunciato la scuola, i professori. Allora questi hanno avuto l'idea di non far aprire più le finestre. Ma ci rendiamo conto a che livello siamo arrivati? Togliere ai giovani la speranza dell'eternità è stato togliere la cosa più importante che gli si poteva dare loro. Per questo quando facciamo catechismo, quando incontriamo i bambini, i ragazzi, testimoniare loro questa speranza è il compito più importante che noi possiamo avere. Ma questa speranza è possibile testimoniarla, lo ripeto, solo se noi viviamo una familiarità con Dio, solo se speriamo nella sua parola. E questo, non c'è altra strada per viverlo se non la preghiera. preghiera. Quante volte, quando ero giovane, mi venivano i dubbi sull'esistenza di Dio e a un argomento a favore me ne veniva in mente sempre un altro contro. Ma cos'è che mi ha fatto alla fine superare tutti i dubbi? Il rapporto con Dio nella preghiera, come dice San Paolo, lo Spirito di Dio attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio e lo siamo realmente, ma questo è un'esperienza che siamo chiamati a fare e chi fa già questa esperienza non ha problemi. Io quando incontro le persone, i parenti dei defunti prima del funerale, prima mi preoccupavo un po', ma cosa credono, non credono, chiedevo, ma anche adesso un po' lo chiedo, ma io gli dico che i loro cari sono nell'aldilà, è una certezza che ho che mi viene dalla fede, è proprio una certezza. Ecco, allora l'importanza della preghiera che ci fa entrare in questa certezza. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora. Provate a pensare, la sentinella che è lì, che muore di freddo, che ha fame, che ha sonno, che come attende l'aurora, finalmente l'aurora, finalmente potrò riposarmi. E allora allo stesso modo noi attendiamo il Signore. E il Salmo continua, Israele attende il Signore. Allora prima dice l'anima attende il Signore, poi Israele. La mia anima è unita a tutta quella del mio popolo, a tutta quella della comunità. Israele attende il Signore perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Ecco come finisce il Salmo, che inizia dal profondo a te grido e ci fa fare tutto un cammino nel rapporto con Dio, un cammino in cui cresce sempre di più la speranza perché cresce la familiarità con Dio. E alla fine si conclude con questa luce incredibile. Il Signore redimerà Israele da tutte le sue colpe. Quale più grande speranza? È quello che dice San Paolo sempre nella lettera ai Romani. Come dunque, per la colpa di uno solo, di Adamo, si è riversata su tutti gli uomini la condanna, cioè la morte, così anche per l'opera di giustizia di uno solo, Gesù Cristo, si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà la vita eterna. Se salario del peccato è la morte, il dono di Dio è la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Ecco perché oggi, questa giornata che abbiamo pregato per i nostri defunti, è stata sì una giornata di dolore, ma è stata anche una giornata per noi che abbiamo avuto la grazia di incontrare Cristo, di essere educati a pregare nella Chiesa, una giornata piena di speranza, perché il Signore redimerà Israele da tutte le sue colpe.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.